Buongiorno a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Messaggio Liberante. Noi cercheremo di cogliere la portata liberante che c'è nei passi biblici della messa della Domenica delle Palme. E il titolo, che secondo me è un po' riassume la grandezza liberante di questa domenica, è questo: accetta il successo, goditelo il successo, ma anche l'insuccesso. E sì, perché la Domenica delle Palme è il momento di maggior successo di Gesù in assoluto, è il trionfo di Gesù, quando lui, la domenica prima di Pasqua, appunto viene osannato, proprio ecco perché la Domenica delle Pasqua, prima di Pasqua, quando lui entra a Gerusalemme, si chiama la Domenica delle Palme, perché poi vedremo con le palme una folla grandissima lo esalterà. Qua dice: la folla numerosissima stese i propri mantelli sulla strada, e mentre altri tagliavano i rami, cioè le palme dagli alberi, anche questi li stendevano sulla strada. Quindi è proprio un tappeto di gloria che viene, è proprio l'apoteosi del successo di Gesù. Potremmo definirlo un bagno di folla, la folla numerosissima, che gridava Osanna, benedetto. Osanna era un modo per osannarlo, per dire, addirittura il salmo dell'ingresso di Gesù a Gerusalemme dice: applaudite, applaudite tutti, acclamate Dio. Quindi è proprio l'apoteosi del successo. Nello stesso tempo, però, forse appositamente, la liturgia prevede che dopo che si ricorda il successo di Gesù, l'entrata a Gerusalemme, si legga quello che invece è accaduto il Venerdì Santo, cioè la Passione. Perché? Proprio per mettere in contrapposizione il massimo del successo di Gesù, la domenica prima di Pasqua, la Domenica delle Palme, con il massimo dell'insuccesso. È come dire: lui accetta il successo, ma nello stesso tempo accetta anche appunto l'insuccesso. Non è schiavo del successo, lui fa sempre quello che è giusto, anche se questo è impopolare. Quindi praticamente potremmo definirlo dalle palme alla croce, cioè il successo è insuccesso. Quindi la prima cosa da cui ci libera questa liturgia è da un'idea che a volte è diffusa, anche se non molto, un'idea diabolica, secondo cui il successo sarebbe peccato, secondo cui il cristiano, tu se sei cristiano, dovresti essere sempre impopolare, fare sempre quello che non dà successo, e se hai successo vuol dire che c'è qualcosa che non va. Non è così. Guardate qui, la folla numerosissima gridava Osanna, tagliavano rami e li stendevano sulla strada proprio per osannarlo, le palme appunto. Quindi non è vero, Gesù ha avuto un grande successo, soprattutto in quella domenica, ma in generale quello è stato proprio il culmine, e quindi avere successo non è sbagliato, non è peccato. Se uno ha successo, qualche volta deve goderselo il successo. L'importante è che non ne diventi schiavo. Ecco, allora il diavolo ci prova all'opposto e ti dice: l'obiettivo più importante tuo è avere successo. Mai ti devi mettere in condizione di essere preso in giro o di essere insultato, mai. È chiaro che il diavolo ti vuole rendere schiavo, perché appunto tu puoi, non puoi frenare, diciamo, prevedere la reazione degli altri, non puoi essere schiavo degli altri, perché non dipende da te. Anche la persona di maggiore successo, basta una calunnia, quindi se tu conti, punti tutto su quello che pensano gli altri, sul tuo successo, inevitabilmente sei infelice, perché sai benissimo che può succedere qualcosa che lo mina. Quindi goditi il successo, ma non essere schiavo. Anche se qualcuno ti prende in giro insultato, non importa. Guarda cosa dice poi la lettura, la parola di Dio quando inizia la messa della Passione. Il profeta Isaia: non mi sono tirato indietro, non ho sottratto la faccia agli insulti. Se per aver fatto qualcosa di giusto qualcuno mi insulta, non importa. Non ho sottratto la faccia agli insulti. E anche il Salmo: si fanno beffe di me, mi prendono in giro, non importa. Non ho successo in un momento, non importa, l'importante è che abbia fatto la cosa giusta. Quindi goditi il successo, ma non esserne schiavo. Altra cosa che ci dice il diavolo spesso, ci dice, guarda, tu devi pensare prima di tutto, anzi solo, a te stesso. Riempiti del tuo io, di te stesso. Ciò che conta è il tuo io, che tu devi stare bene. In realtà sembra una cosa ovvia, quasi giusta, ma poi in realtà è un carico di stress questo, perché tutto dipende da te, tutto dipende da te. Quello che conta è sei tu, io, quello che penso io, quello che faccio io. Il posto per l'amore verso gli altri non c'è in questo concetto. Non solo, ma la vera realizzazione dell'io è quando tu sei utile agli altri, non quando sei concentrato, incentrato sul tuo io. Guarda cosa dice la parola di Dio nella messa della Massione, la lettera ai Filippesi. Non pensa a te stesso, pensa a te stesso. Pur essendo, non ritenne Gesù essere un privilegio l'essere come Dio, ma svuotò se stesso. Non pensò solo a se stesso, ma svuotò se stesso. Lui era un Dio, assumendo una condizione di servo. Il tuo io si realizza se tu servi gli altri. Umiliò se stesso, nel senso che si abbassò, usò se stesso per amare gli altri, e per questo Dio lo esaltò. Allora Dio ti esalta se tu rinunci un po' a te stesso e non pensi solo a te stesso, ma cominci ad amare e a servire gli altri, e così realizzi te stesso. Guardate nella messa della Passione cosa dice, lo dicono tre volte a Gesù, salva te stesso. Pensa a salvare te stesso, pensa solo a te stesso. Sulla croce glielo dice, prima quelli che passavano lo insultavano dicendo salva te stesso. Poi anche i capi dei sacerdoti, facendosi beffe di lui, dicevano non può salvare se stesso. E anche i ladroni lo insultavano allo stesso modo, salva te stesso. Ma questa parola, salva te stesso, non viene da Dio, pensa solo a te stesso, pensa solo... Non che non devi amare te stesso, ma però devi... ti realizzi te stesso, se tu sei utile agli altri, se tu ami gli altri, non se ti chiudi nel tuo egoismo, nel tuo io, ma se ami gli altri. Pensate se Gesù fosse sceso dalla croce, no? Per salvare se stesso, come dicevano questo. Sarebbero stato un Dio che si fa i fatti suoi. Viene sulla terra e poi a un certo punto, di fronte alle sofferenze, il padre gli fa un bello sconto, dice no, no, tu non morire, no, ma gli altri moriranno, tu no, vai via. Beh. Ci avrebbe insegnato l'egoismo. Invece lui ci insegna ad amare, un Dio che ama ci insegna a realizzarci amando. E allora di fronte a questa idea liberante, svuota te stesso, svuotati da tutte le tue ansie, le tue preoccupazioni, svuotò te stesso, il diavolo allora capovolge la frittata all'opposto. Allora Gesù vuole che tu odi te stesso. Che tu odi te stesso, ti dice il diavolo. No, non è questo. Non vuole che tu rimanga schiavo di te stesso, dei tuoi desideri, dei tuoi egoismi, delle tue preoccupazioni, che ti liberi di te stesso. No, non vuole che tu odi te stesso. Anzi, Gesù dice, ama il prossimo tuo come te stesso. Quindi ama te stesso e come allo stesso modo il prossimo tuo. Quindi non si tratta di odiarti, ma di amarti amando gli altri. Come ami te stesso, ama gli altri e così realizzerai te stesso. Se invece tu ti chiudi, pensi a te stesso, salva te stesso, salva te stesso in te stesso, invece rimani schiavo delle tue paure, delle preoccupazioni. Pensate Gesù, devo morire, muoio, non importa, sarà dura, ma io so che poi Dio mi esalterà. E infatti umiliò se stesso. Per questo Dio lo esaltò. Nell'amore si realizza se stesso. Andiamo avanti. E inizia la forma del Vangelo, della Passione. Ti dice il diavolo, se ti accusano rispondi. In tutti i modi, vomita addosso a chi ti accusa la tua rabbia. Difenditi con tutte le tue forze, con tutte le tue forze. Così la verità verrà a galla, ma se non ti difendi... No. Questo, quando uno si difende troppo, sembra quasi che vuole... Che ha la coda di paglia, che ha torto. Difendersi certo, ma poco. Guarda come fa Gesù. Sei tu il re dei giudei, gli dice Pilato, perché pensavano che, lo dicevano loro che era il re, lo dicevano Pilato, lui vuol diventare re al posto di voi romani, no? Gesù si difende, due parole, tre parole dice, tu lo dici, basta, io sono un re. Poi spiegherà a Pilato che non era un re politico, quindi che non voleva prendere il posto dei romani, basta. I capi dei sacerdoti lo accusavano ancora, no, non è un re, qua e là. Allora lui non rispose nulla. È inutile mettersi a rispondere. Allora Pilato gli disse, ma non senti? Rispondi, no? Non gli rispose neanche una parola. Non ha senso rispondere a chi non vuol capire. La verità viene a galla da sola, non c'è bisogno che più ci mettiamo a ripeterla mille volte. La verità è lei che viene a galla. Se tutti gli abitanti del mondo dicono una bugia, sempre una bugia resta. Quindi la verità viene fuori, tant'è che dopo un po' Pilato dirà, ma che male ha fatto? Vedi, l'aveva capita la verità. La verità viene a galla da sola e non c'è bisogno di mille difese. Difendersi, ma poco. Con le parole, ovviamente. Poi il diavolo ci dice, beh, se una persona è disprezzata, sicuramente avrà qualche colpa. Avrà fatto qualcosa di male. Questa è una tendenza che c'è spesso anche nei giornali, nei telegiornali di oggi. Se qualcuno parla male di un altro, allora dice, vabbè, qualcosa ci sarà. Ci si tende sempre, siccome la notizia brutta, no? La calunnia fa sempre notizia, allora si tende a mettere in risalto sempre quello che succede di brutto, perché dice, tanto qualcosa di vero ci sarà, bel garantismo. Si dimentica una cosa che c'è nella Bibbia e che c'è nella vita, l'invidia. Spesso le persone giuste e giustissime come Gesù vengono condannate e disprezzate dagli altri per invidia. Glielo avevano consegnato per invidia. Quindi non basta che qualcuno sia disprezzato per essere malvagio, dice qualcosa ci sarà. Bisogna veramente valutare se veramente è stato malvagio. Anzi, se qualcuno è fortemente disprezzato, può essere anche un segnale che è una persona giusta, come avviene qui. Andiamo avanti. Il diavolo spesso ci dice, guarda, tu fai il tuo dovere, però di fronte alle pressioni alla fine cedi. Chi te lo fa fare? Di portare avanti la giustizia. Proprio quello che fece Pilato. Pilato aveva capito la giustizia dove stava. Ma che male ha fatto? In tutti i Vangeli Pilato capisce che Gesù non è un pericolo per Roma, quindi non va ucciso, perché non è un re di questo mondo, gliel'aveva pure detto chiaramente. Ma visto che non otteneva nulla, anzi che il tumulto aumentava, allora decise, come dice qua il Vangelo, di lavarsi le mani, di fate quello che volete. Cede di fronte alle pressioni. Tu e io non dobbiamo cedere di fronte alle pressioni, dobbiamo cedere di fronte alla verità, di fronte alla giustizia, non di fronte alle pressioni. Poi il diavolo spesso ci dice, ma guarda, non c'è niente di male a deridere una persona, deriderla. E si scherza, no? È uno scherzo, è una satira. Che c'è di male? Come che c'è di male? Se fossi tu deriso dagli altri ti piacerebbe. Guarda che si può ridere, divertirsi anche senza deridere qualcuno. Invece anche tra ragazzi, ma anche tra adulti, in certi ambienti, oppure anche nella satira televisiva, a volte, si prende una persona, la si deride, che ci importa? È un po' per ridere. Lo deridevano, dicendo, salve re dei giudei. E dopo averlo deriso, vedi, quindi c'è la derisione, lui viene condannato perché re, quando lui non si faceva re politico, quindi non era un pericolo per Roma, e per deriderlo gli mettono un mantello scarlatto, gli fecero indossare un mantello scarlatto, che era il mantello del re, il mantello scarlatto, intrecciarono una corona di spine, quindi la corona da re, e gli misero una canna nella mano destra, lo scettro, e poi, inginocchiandosi davanti a lui, lo deridevano. Salve, re, che bel re che abbiamo. Peccati anche molto gravi che noi spesso commettiamo sono di derisione, umiliare deridendo una persona, scherzando, ma scherzando alle spalle degli altri. Non è sicuramente una bella cosa, non la fare. Ah, vabbè, ci dice il diavolo, comunque Vabbè, Gesù è risorto, lo sappiamo tutti, c'è la Pasqua, però a noi che ci importa? Beato lui. Beato lui. Mica Gesù è risorto per lui e basta. È risorto per far capire che tu ed io un giorno potremo risorgere. Non è risorto solo lui. Anzi, proprio nel momento in cui muore, dice il Vangelo di Matteo, i sepolcri si aprirono e molti corpi di santi, cioè di persone appunto devote a lui, che erano morti, risuscitarono. E uscendo dai sepolcri, come dire, è una cosa vera, non sto dicendo una cosa simbolica, dopo la sua resurrezione entrarono nella città santa, quando lui pure lui era risorto, e apparvero a molti. Cioè si fecero vedere a molti per dire, guardate che noi siamo risorti pure. Cioè non è risorto solo Gesù, ma risorgono, se risorgiamo anche noi, anche i santi risorgono, anche quelli che lo seguono. Quindi è una cosa bellissima, cioè io e te un giorno potremo risorgere nell'anima e nel corpo come lui, grazie a lui. E lui risorgendo e facendosi vedere risorto non ha fatto altro che farci capire questo, farcelo vedere, farcelo toccare e farci credere che ci aspetta una gioia senza fine. Altro che storie. Qui si parla della la Pasqua è la festa della nostra resurrezione, non della resurrezione di un altro, ma di uno che ci apre la strada per ci fa vedere che anche noi un giorno potremo cielo. E adesso l'ultimo. C'è una voce demoniaca che ci dice, guarda, va bene, i santi risorgono, Gesù risorge, eccetera, ma tu non la meriti la resurrezione, perché tu non sei un perfetto, non sei un santo, quindi non funziona, non la meriti, basta, è una cosa di altri, sempre quello è l'obiettivo del diavolo, separarci dall'amore di Dio, no? Dio ama solo i perfetti, non te. E invece guarda cosa come finisce il Vangelo della Passione di Matteo. Il centurione, cioè quello che guidava 100 uomini del centurione, cioè il capo del plotone di esecuzione. Cioè Gesù è stato ucciso da lui, da lui, e lui è il boia, in poche parole. Il centurione disse alla fine, finisce così il Vangelo, davvero costui era figlio di Dio. Crede che quell'uomo è figlio di Dio e si converte. Quindi la salvezza e la resurrezione non è solo dei perfetti. Addirittura in quel momento si convertirà anche il ladrone, anche se in questo Vangelo non viene raccontato, al quale Gesù dirà, oggi sarai con me in paradiso. Quindi va in paradiso non solo chi è perfetto, ma anche il ladrone, o anche il centurione, il boia, il capo del plutone di esecuzione, che uccide Gesù, purché riconosca i suoi peccati e si affidi a lui, e riconosca che quello è davvero il figlio di Dio. Quindi, concludendo, noi abbiamo due modi per vivere la vita e la fede. Uno, quello che propongono i capi dei sacerdoti qui, pensa a te stesso, salva te stesso, quindi avere, pensare, ossessionati dal proprio io, stressati, col cuore ingrossato come un bacigno che ci pesa perché pensiamo sempre a noi, a quello che può succedere, a quello che può accadere, a quello, a noi. Pensa a te stesso, salva te stesso, e questa è una cosa che opprime l'anima e può opprimere anche la fede. Poi c'è un secondo modo, quello di cui parla la liturgia di questa domenica. Svuotò se stesso, dice la lettera ai Filippesi, umiliò se stesso, assumendo la condizione di servo, cioè accetti di non pensare solo a te stesso, ma ad amare gli altri, aiutare gli altri, e quindi avere un cuore piccolo, non che ti ingombra, ma piccolo, umile, libero, svuotato del proprio io, capace di amare. E che gode il proprio successo, come Gesù godette il momento di trionfo delle palme, che accetta pure il successo, ma è disposto anche ad accettare l'insuccesso, se è necessario, pur di fare la cosa giusta. E allora svuotò se stesso e umiliò se stesso, e per questo Dio lo esaltò. Speriamo che un giorno anche noi riusciremo, umiliando e accettando di amare gli altri, di servire gli altri, di essere esaltati. Speriamo un giorno di essere esaltati da Dio e ricevere anche noi quella gioia totale, eterna, della quale Gesù ci ha aperto la strada, e risorgere anche noi grazie a Lui. Grazie a voi e arrivederci alla prossima puntata di Messaggio Liberante.